Sii lodato, benedetto e ringraziato, o Padre. Tu sei colui che fin dall'eternità ci chiami a partecipare al tuo grande disegno d'amore. Hai sognato per noi una pienezza di vita, una vita carica di amore, di tenerezza, perché tu sei amore, tu sei tenerezza. Ti benediciamo perché non ti stanchi mai di donarci questo amore e ci fai percepire questa tenerezza attraverso la quotidianità, la tua provvidente presenza che non ci lascia mai soli. Ti lodiamo e ti benediciamo perché tu continui a donarci tuo figlio, non ce l'hai donato solo una volta, ma ce l'hai donato una volta per sempre, e questo dono è un dono di cui tu non rimpiangi la grandezza e la bellezza. Ogni giorno ce lo dai, lui è risorto, è in mezzo a noi. Signore Gesù, grazie perché tu ci conforti con la tua presenza, perché ci sostieni col tuo amore, con la tua bontà, con la tua pazienza di maestro. Grazie perché ci istruisci anche attraverso le difficoltà, le fatiche, i disagi, le incomprensioni, le solitudini. Ti ringraziamo perché ci doni lo Spirito Santo, tu lo hai infuso nel nostro cuore attraverso il battesimo e continui a effonderlo su di noi nel momento in cui noi preghiamo, quando noi ci apriamo all'amore del Padre e anche tuo. Ti chiediamo, Spirito Santo, di operare in noi, di abbattere le barriere che si ergono contro l'amore, dissipare le paure, togliere da noi ogni ansietà, ogni preoccupazione, ogni timore. Chi ama non teme, chi teme non ama. Vieni Spirito Santo, dilata i nostri cuori, trasforma la nostra vita, rianima coloro che hanno perso la fiducia, dona coraggio, gioia, consolazione. E preghiamo anche te, Vergine Maria, perché tu ci insegni la docilità che è fatta di pazienza, di accoglienza della parola del Signore, che è fatta di umiltà. Donaci di comprendere che non è imponendo a noi, imponendo a Dio i nostri ritmi, che troviamo la via della pace, ma accogliendo i ritmi di Dio nella nostra vita. Amen. Siamo arrivati al capitolo 24, siamo sempre lì, e siamo al versetto 10, e ci fermeremo dal versetto 10 fino al versetto 23. E l'ho intitolato, è abbastanza facile, non c'è bisogno di andare a cercare delle cose straordinarie, come titolo, il titolo è abbastanza semplice, l'ho intitolato L'Apologia di Paolo, cioè in fondo Paolo non ha nessun avvocato che lo difenda, non ha soldi per pagare qualcuno che possa in qualche maniera patrocinare la sua causa, avrebbe diritto di prendersi qualcuno, ma Paolo sa che il Signore è la mia difesa. Ricordate quando Gesù dice non vi preoccupate, quando vi chiameranno nei tribunali, quando vi chiameranno per mettervi sotto accusa, non temeteli, io vi suggerirò che cosa dire, lo Spirito Santo vi dirà che cosa dovete fare, che cosa dovete dire. Quindi Paolo vive proprio questa serenità. Se adesso leggendolo vi renderete conto come Paolo non ha né durezza nei confronti di queste persone corrotte, ha capito bene probabilmente davanti a chi si trova, ha capito che questo Felice non è veramente uno stinco di santo, sapeva già chi era questo Anania. Ve l'ho detto già che era così una buona lana, questo Anania, questo sommo sacerdote, eletto due volte, una volta cacciato via, ritornerà poi e poi verrà ucciso, verrà pugnalato all'inizio della rivolta giudaica contro i romani, perché pareva che fosse un po' filo romano, era stato appoggiato, sostenuto, e quindi uno dei primi. Voi sapete che quando arrivano i momenti che sono cosiddetti di resistenza, arrivano anche le vendette trasversali, no? Non solo hanno fatto fuori i collaborazionisti col nemico, ma hanno fatto fuori tutti quelli che davano fastidio, e ognuno ha scatenato vendette in maniera di pensare cosa è stata la resistenza in Italia, un vero caos, non la resistenza che ci hanno messo sui libri di testo che sono stati scritti da alcune persone che erano orientate in un certo senso, ma la vera resistenza, quella dove hanno pagato spesso gente che non c'entrava niente, o semplicemente perché avevano delle fedi diverse. Pensate a quanta gente, quanti preti, quanti cristiani, quanti seminaristi sono stati uccisi con la scusa, dietro il paravento della resistenza, i cosiddetti resistenti partigiani. Cioè, non è vero che non bisogna mettere tutti nello stesso pentolone, ma il mio parroco mi ricordo, sei giovane seminarista, tanto per dirvi, no? Giovane seminarista, boh, allora ero molto più ingenuo di adesso forse un po' meno, ed erano comunque dal 45, calcolate, resistenza del 45, no? No, 40, cos'è 45? 25 anni dopo, siamo negli anni 70, a suo modo, e c'era una grande festa per il 25esimo della resistenza e dei resistenti, quindi medaglie di qui, medaglie di là. Anche al mio paese avevano dato una medaglia a uno, e la sera, quindi, una grande festa in tutto il paese. Al mattino io vado a messa, normalmente, come ogni buon seminarista, penso anche ogni buon cristiano, e mentre aiutavo il mio parroco a vestirsi in sagrestia, lui mi dice: allora ieri sera c'è stata festa? Io dico sì, c'era festa. Ah. E ha dato la medaglia a qualcuno, lui sapeva già tutto, però interrogava, faceva un po' come faceva Gesù, no? Che domanda, cosa dice il Vangelo, cosa dice la legge, cosa trovi scritto? E allora aggiunge, allora facciamo un po' così, è come fa il maestro. Sì, ha dato la medaglia a un tale, io dico il nome di questo tale. Ah sì? Perché? Perché dicono che era un resistente. Ah sì? Va bene. Sai dov'era questo qui? Durante la guerra? No, non so. Era sul campanile. E io gli portavo da mangiare tutti i giorni. Lui diceva, sono io che ho fatto la resistenza. Cioè lui ha rischiato la pelle tutti i giorni portandogli da mangiare sul campanile, e poi la medaglia l'ha ricevuto quello là, capite? Siamo sempre un po' così, no? Ricordate siccome lui era di una certa parte, e il mio parroco invece non era di quella parte, perché essendo cattolico e cristiano non poteva essere comunista, allora c'era ancora il comunismo, quello con tanto di faccia e il martello, bandiere rosse che vogliono dire sangue, tutte queste cose belle che hanno cambiato il mondo. Ora, siccome il mio parroco, mi ricordo proprio, il mio paese è piccolo, 1600 abitanti, ma con una ventina di cascine, mettete il paese forse erano 400 abitanti, e una volta, adesso non è molto grosso, ma una volta era una via, si chiamava via San Martino, e il comune in fondo alla via, la chiesa in fondo all'altra parte, per cui quando c'era il comizio della DC in piazza della chiesa, dall'altra parte c'erano gli amplificatori fuori dal comune che suonavano bandiera rossa, per cui di qui non si sentiva più niente, e dall'altra parte quando c'era il comizio dei comunisti nella piazza del comune, mio parroco faceva suonare le campane. Allora io quando vedevo i film di Peppone e di Don Camillo, per me non era niente di nuovo, era esattamente quello che vedevo nel mio paese. Da bambini noi abbiamo visto queste cose, era così, perché non c'era questa opposizione strisciante che c'è adesso. Gli opposti erano opposti, ben chiari, adesso invece non si capisce bene da che parte stai, come sei lì, mezzo qui, mezzo là, così imbrogli la gente. Allora lì si sapeva bene, no? Che chi andava in chiesa era da una parte, chi non andava in chiesa era dall'altra, ed era chiaro, per cui non sapeva chi doveva votare. Adesso non sai più perché tutti si battezzano, tutti si sbattezzano, non si capisce bene da che parte stanno e non difendono, come diceva il Papa, quei valori che non sono negoziabili, che sono la fedeltà matrimoniale, la difesa della vita fin dal primo istante, fino all'ultimo istante, la difesa di tutti i valori umani, l'istruzione libera e non statalizzata, perché dove ti insegnano quello che vogliono loro, la possibilità di pronunciare la propria fede a testa alta senza bisogno di nascondersi, e queste sono le prime cose irrinunciabili, perché sennò non esiste la possibilità di costruire degli uomini, e quindi poi la difesa del malato e tutte queste cose. Ora, veniamo a noi, torniamo a Paolo. Paolo si trova a vivere veramente quello che Gesù ha detto. Paolo non si alza in piedi gridando contro questi o contro quelli. Vedremo questa difesa veramente pacata. In effetti lui comincia a parlare. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose. Quindi Paolo aspetta il suo turno. Poteva intervenire subito e dire: siete dei buffoni, siete dei bugiardi, provate le vostre accuse. No, assolutamente niente. Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questo popolo, notate bene, Paolo non parte dicendo: oh, guarda che io so benissimo che tu sei bravissimo, sei un santo, quindi cominciamo a ungere un po' le ruote, no? A mettere un po' di olio alle serrature, magari le porte si aprono. No, Paolo è molto tranquillo. So che sei giudice, quindi io mi fido di questa giustizia. Non so se poi questa giustizia sarà equa o no, risulterà che non sarà equa, però so che tu sei giudice. Ricordate che Paolo nelle sue lettere, con molta chiarezza, anche San Pietro, nelle sue lettere con molta chiarezza dice che ogni autorità viene da Dio. E quando scrive questo, notate bene che l'autorità era Nerone. Cioè, che sia Nerone, che sia qualche altro disgraziato, non importa, ogni autorità viene da Dio. Quindi tu puoi contestare, oppure puoi benissimo dire: ok, io in coscienza non accetto una legge, quindi ho il diritto di obiezione di coscienza, ce l'ho, però non contesto l'autorità, contesto magari le tue prese di posizione, non accetto, no? Quindi non posso dire no, l'autorità viene da Dio, quindi vuol dire che Dio in quel momento esprime la sua autorità anche attraverso questa disgrazia, anche attraverso questo Nerone, no? Pensate alla Chiesa cosa vuol dire, no? Quanti papi che amavano più andare a caccia che pregare? Quanti papi che non avevano certamente i calli sulle ginocchia perché pregavano? Eppure guardate che la Chiesa è andata avanti lo stesso per 2000 anni. Perché quello che conta non è tanto chi sono loro, che cosa fanno, se sono disgraziati o no, ma chi rappresentano, e in quel momento rappresentano Dio, e Dio, se questa è l'autorità, in qualche maniera le cose arriveranno. Pensate cosa vuol dire, anche qualunque autorità che viene da Dio, quando a proposito anche del ministero, dell'autorità che si svolge nella comunità, ce l'aveva già riconosciuto Cipriano, l'aveva già riconosciuto Sant'Ambrogio, quando dicono: Pietro battezza, è Cristo che battezza, Giuda battezza, è Cristo che battezza. Cioè, vedete com'è facile, no? Non vado in chiesa in quella chiesa perché quel parroco lì, ma che tu vai mica per il parroco, è Cristo che celebra la messa, non è il parroco è semplicemente uno che gli presta la voce. Tu non vai lì perché c'è il parroco buono o cattivo. Tu devi accettare che ogni autorità viene da Dio, questa è l'autorità e viene da Dio, il problema è suo, di Dio, che lui dovrà in qualche maniera gestire questa autorità in modo tale da poter poi trionfare lui, e noi siamo chiamati a riconoscere nella fede che qui c'è questa autorità, e quindi quando dice obbedite ai vostri padroni, siate ligi, pagate le tasse, non parlate contro l'autorità, questo qui, e pensate che tipo di autorità erano, erano autorità che sanguinarie, disgraziate. Questa l'autorità, in questo caso è felice, questo vero filibustiere, scostumato, corrotto, eccetera, sapendo che da molti anni tu sei giudice di questo popolo, di buon animo io mi accingo a difendere la mia causa. E notate bene che Paolo va dritto alla questione, non fa dei giri strani, non comincia a partire chissà da dove, no, subito. Tu ti puoi assicurare che non è più di 12 giorni che io sono salito a Gerusalemme per fare adorazione. Cioè, molto chiaro. Cioè, San Paolo dice, ok, guardate, guarda, questi mi accusano di aver fatto sedizione, di aver fatto questo, di aver fatto la rivoluzione. Ora, Paolo con molta semplicità richiama al buon senso, no? Qual è il buon senso? Ma il buon senso è questo. Come si fa a organizzare una rivoluzione in 10 giorni, in 12 giorni? Possibile. Vengo dall'Asia, vengo da Efeso, puoi immaginare se io da lontano potevo organizzare una rivoluzione qui. Quindi San Paolo subito dice il buon senso, ti dice che ci vuole tutta una trama, ci vuole tutta una serie, o sono un Superman che sono capace di muovermi alla velocità della luce, quindi organizzo le cose da lontano, eh? E quindi vedremo subito che la linea difensiva di Paolo consiste proprio in questo, che sulla base di quello che lui ha fatto, non ci sono delle prove, e quindi parte proprio da qui, cioè tocca agli accusatori provare le loro accuse, e San Paolo parte proprio da questo principio, bisogna provare la colpevolezza, non l'innocenza, come dicevamo già ieri. Mentre qui in realtà lui è stato chiamato in processo perché deve provare la sua innocenza. Dice, ma io perché dovrei, se tutti gli uomini dovessero provare la loro innocenza, già abbiamo le carceri e i rigurgitanti e i processi che non vanno avanti mai. Ma immaginate che uno venga chiamato in causa per provare la propria innocenza, saremmo finiti, il capovolgimento di tutto. E allora subito dice: non mi hanno trovato né nel Tempio in disputa con alcuno o a provocare subbuglio tra la folla, neanche dentro la sinagoga, né per la città. Quindi, prima cosa, questa gente non mi ha mai visto in giro. Io sono rimasto in casa mia, sono rimasto quindi probabilmente nella comunità, sono entrato solo nel Tempio, 12 giorni fa, sono salito per fare adorazione, quindi non sono stato in giro da vengare la gente, non ho fatto i comizi, nessuno può dire di avermi trovato di qui o di là a predicare, no, non ho fatto nulla. E poi aggiunge, non ti possono portare le prove di cui ora mi accusano, quindi prima cosa dice subito questo, mi stanno accusando, non hanno prove. Se volessero portare le prove, sarebbero già qui, chissà quanti accusatori avrebbero. Ma vedi che sono arrivati solo loro due, il sommo sacerdote e questo farabutto di avvocato, pagato per dire qualunque cosa. Ecco, allora dice, vedi che non ci sono prove, non esistono prove, se no sarebbero confluiti tutti qui, questi non sono persone che lesinano, no, non hanno trovato nessun testimone, perché di fatto non ci sono, quindi non possono provare nulla. Anzi, e qui comincia la sua vera difesa. La vera difesa non è il difendere se stesso, ma nel annunciare la propria fede. Ricordate cosa dice Gesù, eh? Vi perseguiteranno, vi porteranno in tribunale, e poi aggiunge, questo vi darà occasione di testimoniare la vostra fede. È bellissimo, vuol dire, guarda che comunque sia, loro ci comporteranno male, saranno delle persone che useranno le truffe, gli inganni, eccetera, ma questo non impedirà a Dio di far servire al bene tutto questo. Perché? Perché in questa maniera tu diventerai testimone comunque della verità, perché questo ti darà l'occasione per annunciare ancora una volta Gesù Cristo, e lo farai pubblicamente, non più privatamente in casa di qualcuno, ma lo fai lì, in modo tale che tutti possano udire che cosa succede. Ed ecco, allora subito dice, anzi ti confesso che io servo al Dio dei miei padri. Quindi prima cosa, Paolo si proclama fedele alla fede ebraica. Quasi a dire, essere cristiani non è qualcosa che va contro la fede ebraica, ma è il culmine della fede dei nostri padri. come dire che è l'ultimo frutto di una radice molto profonda. Guardate che questo emerge continuamente negli Atti degli Apostoli e poi in tutta la Bibbia, e anche in Bibbia, Antico Testamento e Nuovo Testamento, c'è questo sviluppo. Quando Gesù dice che non verrà tolto nemmeno un iota, avete trovato un iota, probabilmente è un yod, yod che è la lettera più piccola della lingua ebraica, ci sono le lettere lunghe, le lettere corte e le lettere piccole. Ecco, c'è una lettera, l'unica lettera, la più piccola lettera della lingua ebraica è lo yod, e Gesù dice non verrà tolto neanche questo dalla legge, per dire che tutto ciò che è passato, tutto ciò che è finito, non è inutile, come non sono inutili le radici rispetto all'albero. Che cosa sono le radici sono il passato, Ma avete mai visto qualcuno che recide le radici perché tanto sono il passato? Noi dobbiamo avere non avrai neanche i buoni rami. Ecco che cos'è la tradizione. La tradizione è questa fedeltà alle proprie radici. Vedete cosa stiamo assistendo noi in Europa? Ci siamo seduti sull'albero e abbiamo cominciato a tagliare il ramo dalla parte dell'albero, no? Facendo un bel salto poi, perché tu ti tagli le tue radici, i tuoi valori. Siccome queste radici sono vecchie, le togliamo, ma guarda che non avrai più neanche l'albero, e non avrai più nessun frutto. Si discute molto, adesso si riprende, si sta ritentando, adesso ci sono delle casse di risonanza interessanti su queste cose, perché partono sempre in sordina queste cose, attraverso dei processi mediatici, per esempio Rai 3, che è la cassa di risonanza di certe cose, no? Il radical chic che passa di lì, no? Intelligenza, eccetera. Ieri mattina c'era una trasmissione, tutta la città ne parla, io dico, ma io non ho sentito parlare, questa, io la seguo ogni tanto, quando sono in macchina la seguo. Di che cosa parlavano ieri sera? Di ieri mattina di liberalizzazione delle droghe. Problema, no, bisogna smontare tutti questi castelli, che tutte le mafie che si arricchiscono, miliardi. Domandano l'unico intervenuto a tutte le telefonate di qui, l'unico intervenuto di una comunità di Roma, il quale dice guardate che i problemi non sono lì, intanto non esistono droghe leggere e droghe pesanti, sono tutte droghe, perché tutti coloro che hanno esperienza in questo campo sanno che per arrivare alle droghe pesanti sono passati tutti dalle droghe leggere, quindi non c'è scampo e quindi non esiste, è una ipocrisia. L'Olanda che ha portato avanti questa cosa qui sta tornando indietro perché non sa più cosa fare, perché tra poco ci ampieranno dei tossici sulle strade. Quindi è una grossa ipocrisia. E quindi il problema, diceva, ma guardate che il problema, diceva questo qui, è l'educazione dei nostri giovani. Perché i nostri giovani, 14-15 anni, usano gli spinelli, le droghe, bevono, super alcolici, cosa succede? Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, hanno dei vuoti dentro, hanno dei problemi da risolvere. Il problema non è liberalizzare la droga, ma il problema è dare dei valori. E dall'altra parte il giornalista che diceva sì, ma questo, è sempre a dire, ma però, ma vede, non è continuamente a dire, però le mafie, però, ma guardate che il problema è l'educazione, il problema è la formazione, sono i valori profondi che dobbiamo dare, e lui, niente, dall'altra parte, questa, e tutti a battagliare su questo, su quello, perché dove si vuol portare ancora lì, dicendo, ma tuttavia l'Olanda è la patria delle libertà, perché un uomo deve decidere cosa fare, capite qual è la libertà, Se che la libertà è questa, i nostri gatti sono i più liberi di tutti, Perché fanno quello che vogliono. Ma la libertà non è fare quello che si vuole, ma volere quello che si fa, che è un'altra cosa, Henri Bergson, grande filosofo francese, dice la libertà non è fare quello che si vuole. Il grado più basso di libertà è questo, fare quello che vuoi, sicuro. I gatti lo fanno, no? Mi scappa di fare la pipì, ma io la faccio lì nell'angolo, chi se ne frega? Sono libero, no? Ma questo è istinto. Confondiamo l'istinto con la libertà, La libertà è un'altra cosa. La libertà è la capacità di scegliere dei valori e giocarsi su questi valori, allora sono veramente libero, se no sono condizionato. La prima libertà, la più semplice, quella delle bestie, è essere liberi di, libero di andare di qui, libero di andare di là, certo, la libertà di base, ma non basta. Secondo tipo di libertà è la libertà dai condizionamenti. Israele è libero dall'Egitto, libero dai condizionamenti interiori. Quando sono incondizionato, una persona che fuma è libera? No, perché è condizionata dal fumo, è condizionata dai suoi vizi, è condizionata da, no, mi pare, la mancanza di libertà, libertà da. E questa è già una seconda libertà, è un grado già più alto, libero di, libero da, comincia ad essere già uomo, ma non basta, perché una libertà di e una libertà da, se non diventa anche una libertà per, cioè con una prospettiva, rischia di ritornare su te stessa e diventare un effetto boomerang. Gli ebrei liberi di uscire dall'Egitto, liberi dalla schiavitù, girano per 40 anni nel deserto perché non hanno la prospettiva, finché non decidono di mettersi verso la terra promessa e di entrare, perché Dio li manda lì. Quando tu sei libero per, allora ecco la libertà più alta, libero per costruire qualcosa di vero, di bello, libero perché ci sono dei valori per cui combattere, se no che libertà è? Capite che questi sono, però l'Olanda è la patria della libertà, per cui la gente si può uccidere, come anche la Svizzera, capite, Magris, che è andato in Svizzera a suicidarsi perché era depresso. Se tutti i depressi li facciamo, da notare bene, questa clinica è una clinica dove si uccidono, chiamiamoli così, si aiutano a morire solo le persone che sono malate di mali irreversibili. Vi pare che un esaurimento nervoso sia irreversibile? Vedete l'ipocrisia, no? Siamo lì. Ci è andato 3 o 4 volte in Svizzera, poi ci è tornato indietro perché ci ha ripensato. L'ultima volta era più debole delle prime, l'hanno fatto fuori. Bon, allora, capite, arriviamo lì. Questa è la libertà. Mamma mia, guardate, io di queste libertà ho paura perché non sono sicuro di morire nel mio letto. E non sono sicuro di morire di vecchiaia. Perché questa libertà di farmi morire gli altri, capite? E questo è... A che punto siamo? Cioè, se noi andiamo avanti tagliando le nostre radici, quei valori che ci tengono, allora Paolo dice: guardate che io non sto inventando niente di nuovo, io sono, vi confesso, che servo il Dio dei miei padri. Quindi io sono secondo la via che essi chiamano setta. Notate bene. Non so cosa avete sul colo, secondo la dottrina c'è scritto?
Sì,
certo. Ecco, è sbagliato. È sbagliato perché è via, odos in greco. Cioè, il Vangelo non è una dottrina. Parecchie volte, una ventina di volte negli Atti degli Apostoli c'è la parola odos per esprimere il Vangelo e spesso viene detto, viene tradotto con dottrina. No, questo qui è una visione... greca, intellettualistica della fede cristiana. La fede cristiana non è una dottrina, qualcosa da imparare a memoria, ma è una via. Dov'è che vivi? Vivi sulle vie, nella strada, quindi è un giocarsi, è uno sporcarsi le mani e i piedi, questo è il Vangelo, quindi è una via. Allora io sto seguendo la via dei miei padri, che è sfociata nella via di Gesù Cristo. La via di Gesù Cristo non è se non lo sviluppo della via dei padri. Io sono fedele a tutto questo, perché Gesù Cristo non è contro i padri, ma è a favore dei padri. E poi dice, credendo a tutto ciò che è conforme alla legge e che è scritto nei profeti. Ecco le due grandi parti della Bibbia, la legge e i profeti, di cui Gesù, no? Parlava. Ricordate che qui San Paolo sta usando più o meno lo stesso stile che usava nelle sinagoghe e che Gesù ha usato con i discepoli di Emmaus, per esempio, e partendo da Mosè e da tutti i profeti, Mosè la legge e tutti i profeti, tutto ciò che si riferiva a lui, cioè Gesù è in continuità con le radici, col pensiero originale di Israele, non è uno che è contrario, non è uno che taglia, c'è questa continuità. Ho in Dio speranza, che anch'essi condividono, e che vi sarà una risurrezione dei giusti e degli iniqui. Quindi Paolo non sta parlando di altro, comincia a dire, vediamo ciò che ci unisce. Voi, farisei, voi, giudei, credete in tutto questo. Ebbene, anch'io credo in questo. Io ho questa speranza, sono sicuro che il Signore alla fine premierà i buoni e castigherà i cattivi. Questa è la giustizia, giustizia normale, perché non sarebbe giusto e non sarebbe neanche misericordioso se tutti fossero trattati alla stessa maniera. Giustizia e uguaglianza non vuol dire che tutti sono uguali, siamo diversi. L'uguaglianza vuol dire grande dignità per tutti, grande rigore nel riconoscere l'unicità della persona, ma non siamo uguali. Se fossimo uguali, tutte le mattine noi dovremmo prenderci il biberon con dentro tre biscotti a Plasmon, dal neonato fino al vecchio di 90 anni, tutti. E a mezzogiorno stessa cosa, con la pappina magari, con nipiole e con altre cose. No, non siamo uguali. Perché una mamma non è che fa risotto per tutta la famiglia, al bambino, che ha pochi mesi, gli dà una pappetta, perché se gli dà risotto muore soffocato. Ma non perché il risotto è cattivo, ma perché è stupida la madre, perché non siamo uguali, perché ognuno è diverso, no? L'uguaglianza non è il mettere la pialla che taglia tutte le teste, a questo punto vedremo il più basso che c'è qui, e tac, quello che perde di più è Alessio. Tagliamo via, perché no, l'uguaglianza è il grande amore, la grande attenzione unica che io ho per ciascuno, e che è il rispetto della unicità, della diversità, dell'originalità. E allora ecco che qui Dio, che non siamo uguali, esistono i cattivi, esistono i buoni, esistono le persone che hanno fatto del bene, esistono le persone che hanno fatto del male, perché hanno usato la loro libertà in maniera diversa, e quindi è giusto che se tu hai usato in questa maniera la tua libertà, riceva un risultato invece che un altro, no? Non è che io prendo qualunque cosa, lo metto nella padella, tanto so che viene fuori la frittata, no? Comunque dipende cosa gli metti dentro. Vengono fuori altre cose, se gli metti la marmellata non viene la frittata, capite? Qualunque cosa, ma tanto alla fine è tutto uguale, no, non è vero. E allora dice, perciò anch'io procuro di mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini in ogni occasione. Quindi Paolo sottolinea la sua fedeltà, ma anche la sua onestà intellettuale, cioè io cerco di essere onesto. Quindi da una parte c'è l'esposizione della fede, in chi credo, quali sono i valori che sostengono la mia vita. Notate bene che poi Paolo non finisce lì, non dice allora guardate che io credo in questo, ma c'è un perciò, vedete che c'è un perciò? Che cosa vuol dire? Che la fede, se non diventa prassi, è una balla. La fede deve essere mostrata attraverso i fatti. Dice, perciò procuro di mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio, davanti agli uomini in ogni occasione. Cioè, dal momento che io credo in questi valori, procuro di vivere questi valori. È quello che Beato Newman, Cardinal John Henry Newman, presentava nella grammatica dell'assenso. L'assenso nozionale, potremmo dire la fede oggettiva, cioè le singole verità di fede, capite la fede oggettiva, le singole verità di fede, è il catechismo, io lo posso conoscere a memoria, ma guardate che il diavolo lo sa meglio di noi, è il catechismo? C'è qualcuno che dubita che il diavolo conosce il catechismo? Oh. Continua a insinuare dubbi e lì li conosci, ma sarà vero questo? Ma cosa credi? Ma guarda che peccato, ma va, mica peccato, quello hanno inventato i preti, no? Ma figurati, ma poi se è buono, se è bello, sarà mica un peccato. È bello drogarsi, no, ma sarà mica un peccato drogarsi, è bello, mi piace. È bello ubriacarsi, ma sicuro? No, non lo faccio. Ma il confondere ciò che è buono con ciò che mi piace. Guardate che sono, è sempre quando noi mettiamo le emozioni alla guida della nostra vita, siamo fritti, siamo fritti, le emozioni alla guida della vita, siamo fregati. È come, io con durante il discernimento lo spiego spesso questa roba qui, è come mettere, vero Michela, è come mettere a guidare il carro chi guida il carro, il cavallo o il fantino? È il cavallo? Allora metti il cavallo su e fai il fantino tirare il carro, voglio vedere se va. Allora, le emozioni sono il cavallo, la ragione e l'intelligenza è il fantino che fa guidare il cavallo, ma se tu metti il cavallo sopra e lo fai guidare la tua vita, voglio vedere, non fai molta strada, è una catastrofe, ma sicuramente non molto lontano, perché le emozioni che guidano la tua vita, era un ragazzo che adesso è prete da un anno, su grosso modo, il quale quando non credeva in Dio diceva di essere, era triste, vuoto, stava malissimo, ma aveva un sorriso che diceva, sono le tre S che guidano la mia vita, soldi, sesso e successo, e io aggiungevo, e anche sfacelo, è la quarta S, distruzione totale, sfacelo. Infatti era nero dentro, poi un giorno proprio che non ce la faceva più, dice, sto male dentro, oh boh, meno male, vuol dire che hai toccato il fondo. Va bene che fuori di andare nel porcile non senti più gli odori, però non puoi pretendere che alla fine questi diventano profumi. I maiali non fanno violette, producono degli odori. E allora poi è cominciata la risalita, poi pian piano, boh, è diventato prete l'anno scorso, per dire, però io mi ricordo che io ci ridevo su, vediamo dove arrivi col tuo, con le tue tre S, dopo arriva la quarta S, e se non ti fermi prima dello sfacelo sarà un bel disastro. Ecco, questo, lasciarci guidare dalle nostre emozioni. Allora, il sapere non serve niente da solo, quindi questo si chiama l'assenso nozionale, oppure la fede oggettiva, catechismo a memoria, boh, lo sa anche il diavolo, conosce anche la Summa Teologica di San Tommaso, il diavolo, conosce a memoria anche i discorsi di Papa Ratzinger e tutti i libri che lui ha scritto, li conosce bene, ma non ne mette in pratica neanche uno, che non basta sapere. Invece bisogna passare dalla fede oggettiva alla fede soggettiva, cioè decido di vivere con le cose in cui credo. Allora, questa si chiama fede oggettiva, o nella grammatica dell'assenso, scritta da John Henry Newman, è l'assenso reale. Occorre passare dall'assenso nozionale, sapere con la testa, all'assenso reale, portare nella vita, cioè cominciare a vivere le cose in cui dici di credere. E questo vuol dire far fatica, questo vuol dire affrontare la fatica, decidere di far fatica, non presumere che si faccia fatica, quindi mi fermo prima, perché è un po' così, eh? Intanto trovi le persone che dicono, ma sa, faccio un po' fatica a essere cristiano, dico anch'io, anche lei, certo, ma faccio fatica nel senso che affronto la fatica, non siccome prevedo di fare fatica mi tiro indietro, quindi, no, perché molta gente, faccio fatica vuol dire che non faccio cristiano, no? No, faccio fatica vuol dire che affronto la fatica. C'è qualcuno che non fa fatica di voi? Io faccio fatica, è normale, Gesù Cristo in croce non credo che abbia fatto parecchia fatica, però affronto la fatica. Non diamo un altro senso alle parole dicendo scanso la fatica perché prevedo che sia troppo forte, ma è un'altra cosa questo. Questa è la fuga di fronte alla fatica. E comunque Paolo qui da una parte presenta la sua fede, e quindi la fede oggettiva, e subito però parla di fede soggettiva e subito dice, perciò anch'io procuro di mantenere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini in ogni occasione. E poi adesso spiega come mai è arrivato a Gerusalemme. Dopo molti anni, io ora me ne sono venuto allo scopo di portare delle elemosine al mio popolo e di offrire dei sacrifici. Ecco i due motivi che l'hanno spinto a Gerusalemme. Qui c'è gente povera, c'è la carestia a Gerusalemme, la comunità cristiana è ridotta in difficoltà, c'è la crisi, c'è una grande crisi. I romani non gliene frega niente dei poveri, comunque non entra come alle grandi, a coloro che governano anche la società ebraica non gliene frega niente. Questa gente ha bisogno, i fratelli cristiani stanno morendo di fame, hanno bisogno. Allora sono venuto dalle altre chiese, dalle altre comunità, portando aiuti a questi fratelli. E poi per offrire un sacrificio al Tempio. Così mi hanno trovato nel Tempio purificato, al di fuori di ogni assembramento tumulto, cioè ero lì solo a pregare, basta, non ho fatto nient'altro. Mi hanno trovato lì, avendomi visto hanno cominciato a gridare contro di me, hanno tentato un linciaggio, quindi vedete che Paolo si attiene ai fatti, no? Molto preciso, chi sono, cosa faccio nella vita, quali sono le cose in cui credo, quali sono i valori a cui ho ispirato la mia vita. La mia fede è nella fede in Cristo Gesù, il quale è il continuatore della fede dei padri, e poi perché sono qui? Io sono entrato nel Tempio, sono andato a portare le elemosine, sono entrato nel Tempio, E lì è successo di tutto. E poi aggiunge subito, furono alcuni giudei dell'Asia a trovarmi, quelli che avrebbero dovuto ora presentarsi qui ad accusare se avessero qualcosa contro di me. Vedete, subito Paolo dice, beh, sono stati questi. Alcuni giudei dell'Asia mi hanno visto, siccome mi hanno trovato in giro, vi conoscevano perché io predico in giro e sono cittadino romano, quindi vesto anche qualche volta la romana, se sono fuori, oltre che da ebreo, subito mi hanno giudicato di essere senza conoscermi, quindi non sono quelli di Gerusalemme, che mi conoscono bene, ricordate che San Paolo aveva studiato Gerusalemme, aveva studiato la scuola di Gamaliele, quindi potremmo dire alla Pontificia Università di Gerusalemme di allora. Allora Gerusalemme era ben noto, c'era sua sorella, c'era suo nipote, aveva dei parenti, quindi. Ma sono quelli là che mi hanno accusato. Ora, questi stessi dicano se hanno trovato qualche cosa di riprovevole quando stavo davanti al Sinedrio. Quindi adesso lui si rivolge, allora, tu, sommo sacerdote, davanti al Sinedrio, Cosa hai trovato? E gli altri che durante il processo al Sinedrio mi avevano accusato, cosa hanno trovato? Addirittura si sono scagliati gli uni contro gli altri, no? E che cosa hanno trovato? Non hanno trovato quando stavo davanti al Sinedrio, se non questa sola parola che ho gridato stando in mezzo a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi in giudizio di fronte a voi. Quindi Paolo riprende questa cosa, questa è l'unica cosa. E quindi, siccome io ho pronunciato questo, quindi ho detto che sono fariseo, che credo nella risurrezione dei morti, e quindi è chiaro che se credo nella risurrezione dei morti credo anche in Gesù Cristo che è risorto, è chiaro che sono condotto in giudizio per questo. Notate bene che lui non parla di Gesù, non c'è neanche una parola di Gesù Cristo, parla di una via che è in continuità con quella antica, cioè in fondo Gesù, San Paolo sta cercando di sottolineare soprattutto ciò che unisce, che non ciò che divide, per quasi a dire guardate che io sono in continuità, non sto facendo delle cose strane, c'è una storia di salvezza che è la storia che io sto percorrendo. La mia non è una storia di salvezza alternativa, è la vecchia storia di salvezza che Dio ha cominciato con la creazione e che poi ha continuato attraverso i patriarchi, attraverso Noè e pian piano, capite? È arrivata lì. Ecco. Termina di nuovo, vedremo Paolo, che con questa risurrezione dei morti, come aveva fatto l'altra volta. Punto decisivo. È il punto per cui lui è accusato e dice se il sommo sacerdote è venuto qui è perché c'è questa situazione, a lui dà fastidio questo, cioè voi sapete che i sadducei, cioè tutti quelli che facevano parte della casta sacerdotale, non credevano alla risurrezione dei morti e quindi è lì, è su questo su cui si basava la loro opposizione più profonda, non andavano d'accordo con i farisei, i sommi sacerdoti, andavano d'accordo soltanto nello spartirsi il potere, ma non sui valori fondamentali in cui credevano. E dice, è a motivo di questa risurrezione che io sono di fronte a voi, quindi ripete la stessa cosa. Allora Felice, che era perfettamente informato sulle cose riguardanti la via, vedete che riprende la stessa cosa, Paolo parla di via, Felice riprende, cioè vuol dire che Felice sapeva chi erano i cristiani, conosceva questa che loro chiamavano la setta dei Nazorei, vuol dire che era curioso, vedremo che poi è curioso ma anche fifone, vi ricordate che assomiglia stranamente questo Felice, vedremo, assomiglia stranamente a un altro personaggio che troviamo nel Vangelo di Luca, ve lo ricordate? Chi? Che ascoltava volentieri Giovanni Battista. Erode, anche lui pieno di problemi sessuali non risolti, disordini morali abbastanza elevati, da una moglie all'altra, da una donna all'altra, tipico di un proverbio dei degli smidollati, no? Mia madre dice gli smidollati, due vo murusa fo, due passi murusa lassi, cioè dove vado faccio la fidanzata, dove passo la lascio, insomma questo girare continuamente intorno alle gonnelle perché non sai contenere, siccome non sei padrone della tua sessualità e della tua emozionalità, da ogni parte che trovi, cuore di burro, incapace di gestire le proprie emozioni, incapace di capire che il bene non è il sentire o non sentire. Ecco, allora, un uomo così, però curioso, da una parte c'è questa vita disordinata moralmente, dall'altra parte questa inquietudine morale che diventa non volontà di cambiamento, ma curiosità, perché non si sa mai, capite? Questo, ne sono tantissime di persone così nel mondo, gente che nel loro disordine morale da cui non riescono a venire fuori, non vogliono venire fuori, dall'altra parte però questo frequentare, questa frequentazione di più per curiosità, più per sentirsi un po' lì mezzo bene, mezzo male, lui conosce, era informato sulle cose riguardanti la via, e allora cosa fa? Li rinvio dicendo: quando verrà il tribuno Lisia esaminerò il vostro caso. Il tribuno Lisia era colui che presiedeva a tutto, no? Lui era il governatore della Giudea e quindi la Samaria, eccetera, mentre il tribuno Lisia era quello che presiedeva tutta la Celesiria, cioè era colui che era responsabile di tutta la provincia. Quindi vedete anche lui non prende, cioè, ma insomma, è colpevole o non è colpevole? Quindi da una parte non prende la decisione, riconosce che non è colpevole, ma non prende la decisione per non scontentare le autorità, perché questo sommo sacerdote è una vera canaglia, perché quell'avvocato faceva parte della cricca degli avvocati più potenti che c'erano allora, quindi c'è tutto questo, no? E il povero Paolo cosa fa? Deve rimanere in carcere. Chi paga? Sempre l'innocente. E qui dietro c'è ancora questo grande disegno di Dio, che passa anche attraverso i disegni, le righe storte degli uomini. E comandò al centurione di tenere Paolo prigioniero, notate bene, ma di lasciargli una certa libertà per non impedire ad alcuno dei suoi di rendergli servizio, quindi una specie di libertà vigilata, no? Custodia domiciliare, qualcosa del genere, dove non poteva allontanarsi, doveva rimanere lì, però poteva girare nella fortezza, poteva muoversi, andare, non aveva più le catene ai piedi, e vedete le ambiguità, no? Quindi questo Felice che prende tempo, Paolo rimane in galera, una vera violenza, come vedete. Far nulla alle volte è peggio di qualunque altra cosa, perché il nemico cosa fa? Fa nebbia, e facendo nebbia poi la realtà evapora e se ne va senza nemmeno che ci sia il gusto di dire: ma io ti condanno, no, niente. E questo continuare, prolungare delle agonie e non finire mai, no? E in fondo la più grande ingiustizia non è quando uno viene condannato, ma quando non si fa giustizia, quando la giustizia viene tirata avanti per anni e anni e anni, quindi è una grande ingiustizia. Quindi quella di Paolo non è una galera di rigore, come dicevo, può ricevere persone, ma Paolo non può, non ha nulla da raccontare e quindi non può incontrare persone, non può uscire a predicare, cioè il suo ministero, quindi Paolo è lì, in gabbia come un pollo, una grande gabbia. E quindi è una grande prova, siamo di fronte a una prova, a quelle prove che il Signore concede a noi, quando non è che Paolo, ma come? Paolo ha scelto Dio, ha scelto Gesù Cristo, guarda cosa gli succede. Ma la fede non è una polizza d'assicurazione, non è che siccome lui ha scelto Gesù Cristo le cose gli vanno dritte, no, Cioè, noi dobbiamo sempre fare i conti con le nostre povertà, con le povertà del mondo, con le povertà dell'uomo, con le lentezze delle burocrazie, con le paure di chi ci deve governare, con le pusillanimità delle... Non importa, Dio ci conduce avanti. La fede ci permette di credere che comunque Dio è capace di tirare fuori qualcosa di buono anche da lì. Certo che si vedrà più tardi questo, ma adesso non si può vedere, eh? Bisogna soltanto avere la pazienza di accogliere tutto questo e di leggerlo nell'ottica di Dio. In fondo Paolo probabilmente si domanda, non fa la domanda sbagliata tipica che facciamo noi, che è questa: perché questo? La domanda di Paolo è: come Dio mi sta parlando attraverso queste cose? Che è diverso, capite? Cambia tutto.